I'm looking to the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen, I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is.
Sa. Ciao, ciao Radicita Fujiko. Bella, buon pomeriggio, siete satolli? Una domenica piacevole, spero proprio di sì, e spero che abbiate trovato modo di prendere una boccata d'aria fresca, libera, incontaminata, beh insomma, no? Però insomma almeno quello che vi rende felici, che sia un panorama campestre o che sia un panorama urbano, ecco, io so, faccio preferenze per quelli selvaggi, un po' campestri, così appunto, o le vie di mezzo, ma chiaramente sono, comprendo anche chi ha gusti differenti dai miei e non ne discuto. Bella, io mi sono appena accorta, tra l'altro, cioè mi stavo chiedendo, ma da quanti anni ma chissà, ah, ecco il volume del microfono, ecco cos'è, bella. Scusate, sono 7 anni, mi stavo chiedendo ma quante stagioni di Accordai abbiamo portato a compimento. Ebbene sì, partendo dal 2016, direi che entriamo nel settimo anno, pazzesco, va bene, e tutte le volte sono sempre le stesse problemi, no, tecnici, dico, ok, il volume del microfono, di che cosa parlo oggi? Ma vi volevo parlare di due prossimissimi eventi, proprio da qua a breve, e avremo all'interno, tra l'altro sono entrambi in via del piombo, per comunque parlano di tematiche femministe, e il posto di via del piombo, il centro di documentazione, iniziativa e ricerca delle donne, li ospita volentieri. Il primo che vi nomino è un grosso convegno, tra l'altro, che avverrà sabato 23 aprile dalle 14 alle 18, quindi il prossimo fine settimana, all'interno di Wikimedia, organizzato da Wikimedia Italia, e quindi si parla di Wikipedia. Attualmente sulla Wikipedia in italiano le biografie delle donne rappresentano solo il 16% del totale e solo tra il 9 e il 22% dei wikipediani sono contributrici. Studi recenti dimostrano che il gender gap è sistemico, oppure come anche l'oppressione, i problemi di, com'è che si dice, il sessismo, ecco, così uno un po' un problema sistemico. Quindi questo Immortali, come il progetto Immortali, come colmare il gender gap sui progetti Wikimedia e OpenStreetMap, è aumentare la visibilità delle donne che hanno fatto la storia. Qua tra l'altro proprio uno dei punti è: ci sono poche contributrici in Wikipedia, le biografie sono poche perché le fonti sono poche, perché chi crea le fonti è afflitta da un problema sistemico che quindi difficilmente gli permette di avere le fonti su cose del passato o accedere alle nuove tecnologie. Quindi vabbè, insomma, quindi ci lottiamo tutti i giorni, che ve lo spiega a fare. c'è da prenotarsi. Il programma è lunghissimo, una delle cose più dense, ma sono tutte bellissime. Comunque avremo la moderatrice della giornata, Lucia Argento, che è la coordinatrice di OpenStreetMap per la regione toscana. Ci sarà Elena Musiani, che ci parla delle donne bolognesi nel lungo 800 tra emancipazione e lotta patriottica. Avremo Camelia Boban, spero che mi perdoni se ho pronunciato male, developer wikipediana e fondatrice del progetto Wikidonne. Avremo Susanna Giaccai, che interverrà su Wikisource. Lucia Sardo, ricercatrice dell'Università di Bologna, esperta di catalogazione e tecnologie, che ci parlerà della sfida dei progetti collaborativi come risorsa che rimane nel tempo. E la Anneshwa Chakraborty, che è ricercatrice dell'Università di Bologna e contributrice di Wikipedia in lingua indiana, per aprire il convegno anche il contesto internazionale e per parlare sempre di digital media e digital divide, azioni collettive con una prospettiva mondiale. E in chiusura c'è Marco Montanari di OpenStreetMap. Si definisce divisionario esperto di rappresentazioni della conoscenza e ci presenterà il progetto della mappa online di Bologna, aperta, open, e sui dedicata ai luoghi delle donne celebri della città felsinea. E sarà trasmessa anche in streaming e insomma sarà una bella giornata densa. Trovate l'evento sia sul nostro sito, che ve lo riportiamo, è hackordai.gattini.ninja, sia chiaramente più facile da ricordare, women.it. Ok, no, non ci posso credere, ho iniziato la puntata guardando il microfono e poi mi sono dimenticata di attaccarlo, perfetto, ma da ora tutta in discesa. Bene, e vi parlo di un altro evento che ha organizzato il gruppo Visionarie, che è un gruppo che tiene degli incontri cyberfemministi il primo giovedì del mese lì al Centro delle Donne di Documentazione, Ricerca e Iniziativa Politica. Abbiamo un altro appuntamento, diciamo, cybertech. Queste visionarie, oltre all'appuntamento del primo giovedì del mese, ogni tanto organizzano delle cose saltuarie, e era rimasto in sospeso da dicembre, quando avevamo avuto un evento insieme a Sister Server e il CCC, il Chaos Computer Congress, Anarca Server e altri server femministi di panorama mondiale, perché ahimè siamo poche, quindi se non ci facciamo vicine fra quelle tra tutto il mondo, insomma, non ne raccogliamo tante, ma ci siamo. E era rimasto insomma, era rimasta aperta un altro evento internazionale. Ecco, lo abbiamo, eccoci qua. Presto, sarà il 28 aprile, quindi dopo il seminario, insomma, 5 giorni dopo. Il seminario è sabato, il 23, nei Mortali, e il 28, il giovedì dopo, questa volta non in orario pomeridiano ma serale, 18:30-20:30, che poi è lo stesso orario dei laboratori cyberfemministi, ma il 28 non è il primo giovedì, abbiamo un evento insieme a un progetto personale di Mara Caragianni, una artista, compagna, perché si occupa anche di politica e informatica sistemista per lo più, greca, che ci verrà a parlare di dei problemi di genere che incontriamo all'interno dei manuali, anche della manualistica, anche del free open source. Quindi meno male che nella cultura del software libero, c'è comunque una grossa componente universale e che pensa e che guarda ai bisogni di tutta l'umanità, però comunque è spesso da un'ottica maschile, bianca, nordica, europocentrica o nordamericocentrica. E quindi anche noi donne comunque privilegiate dell'Europa ci troviamo a leggere manuali che si rivolgono solo a uomini, nonostante si rivolgano a tutta l'umanità, però poi sono declinati a ciao bello. E quindi questo è un tentativo, cioè questa è un po' una performance artistica che lei ci porta su un add-on per Firefox chiamato RTFM, che prende un po' per il culo Read the Fucking Manual, ma viene trasformato in Read the Feminist Manual. E abbiamo questo plugin per Firefox, un po' come mettere degli occhiali, delle lenti, che ci cambiano il genere con cui ci si interpella, ci si rivolge nei manuali. Faremo un po' di speculazione e idee su come cambiare la realtà partendo un po' dalla finzione. E io metterei un pezzo musicale e poi ci addentriamo all'interno del hacking di questa puntata.
So help me God, she says, but Elizabeth don't believe. She's got half a heart. Yes, Elizabeth is different. The birds have occupied a square with pitch black eyes and yellow stairs, and someone ought to walk right out her window. She called me one night years ago and told me that her house burned down. The tragedy aside, it made me happy, 'cause she remembered me, so happy.
Abbiamo sentito la magnifica Björn Falk con Elizabeth, sempre in Creative Commons, sia magnifica che per voce, che magnifica per idee, in quanto ha dato gambe alla sua musica con una licenza libera. E io oggi vi volevo parlare un po' così, nel senso che parto da un'esperienza così fatta da me, no? In prima persona, per poi arrivare un po' a generalizzare, ovvero io vi volevo raccontare una piccola storiella del come sono arrivata a scegliere un ebook reader. Non so se avete presente quali sono gli ebook reader, ma sono quegli affari con le ink, con quell'inchiostro particolare che no, che cosa sto dicendo? Sono palline da un lato nere e dall'altro bianche, e è quindi una tecnologia che gestisce gli schermi, e quindi a seconda che questo pixel, questa pallina questa piccola porzione di schermo viene girata da un lato bianco e da un lato nero, viene disegnata l'immagine sullo schermo. Quindi sto parlando di schermo in bianco e nero e questo viene per lo più adottato negli ebook reader. Va bene, io avrei voluto avere un computer fatto con uno schermo e ink, però in realtà bisognava rifare tutti i fogli CSS di tutto il web, poi bisognava rifare buona parte dei software perché lo scroll non è supportato in queste cose, però vabbè, mi sono rassegnata ad averlo solo negli ebook reader. Solo che gli ebook reader 10 anni fa costavano una fucilata, allora, ed erano tutti proprietari, e allora ho aspettato un po', tipo 10 anni, ecco. Finalmente l'anno scorso mi sono decisa a comprarne uno e non costano più una fucilata, sono ancora tutti proprietari. Cioè, vabbè. E quindi cosa è successo? Mi sono trovata a scegliere praticamente tra un Kobo o un Kindle e ho scelto un Kobo. Non sono sono contenta dell'oggetto in sé in quanto ha possibilità, insomma, di essere manipolato in qualche modo. Però anche, cioè, a livello software, però poca roba, è magra consolazione. E sono contenta perché la batteria è infinita, dura davvero 3 settimane secondo di quanto leggete, proprio per questa abilità dello schermo. Mi legge tutti i formati open che voglio, cioè almeno quello. Non mi obbliga ad usare dei market online, anche se ci ti vengono proposte ogni 3 secondi. E quindi riesco a essere piuttosto libero, no? Quindi appena l'ho avuto nelle mani, potete immaginare in 10 anni quanti ebook e PDF mi ero accumulata senza poter, perché leggerli sullo schermo del computer, essendo retroilluminato, fai fatica, ti brucia gli occhi. L'ebook reader è molto bello per poter leggere le cose digitali. E quindi appena l'ho avuto l'ho attaccato al computer in rete con l'USB, proprio mi sono scaricata l'impossibile e per un po' ne ho avuto da leggere. L'altro giorno al volo ne avevo bisogno di tirar giù dei file nuovi, no? E sta roba in realtà mi era già successa una cosa che mi aveva fatto arrabbiare come una iena. Ovvero l'ultima volta che invece ho detto vabbè, guardiamo nelle opzioni expert addirittura un browser, cosa succederà se lo attacco un attimo all'internet, mi connetto al mio cloud privato, mi scarico dei file e me li leggo. Ok, cosa è successo? Che quando l'ho attaccata all'internet fa, oh, c'è un aggiornamento, sono attaccata alla rete, c'è un aggiornamento, lo faccio, tac, e mi sono dovuta trovare, oh, ci avrà messo 5 minuti, però si è scaricato il tutto, ha iniziato ad eseguire l'aggiornamento, è arrivato un punto, mentre io stavo facendo altre cose sul browser, sul navigatore, che mi fa, boh, io mi devo ributtare, sappi, ferma tutto quello che fai e mo ci si ributta, mi devo spegnere e riaccendere. E poi si è riacceso, congratulazioni, ah che bello, siamo aggiornate cosa? A parte che hai fatto tutto te senza chiedermi niente, nel senso, se io in quel momento non avessi, fosse stata una questione di vita o di morte, sarà prendere i file o decidere l'aggiornamento di quel dannato ebook, la scelta doveva essere mia, non morire perché lui aveva scelto che adesso doveva aggiornarsi, no? Giusto? E quindi io mi sono super arrabbiata perché non è corretto. Cioè, aggiornare è giusto, ma sono io che decido quando avvengono queste cose. E quindi mi sono arrabbiata un sacco. E perché non è possibile che si comporti così, no? Cioè, nella mia testa dico, una user experience sbagliata, nei termini legali è una cosa che secondo me non può fare, e è mio diritto sapere che versione sono, aggiornare quando decido io, quando tempo io, alla rete che decido io, perché se era cellulare, non era cellulare, eccetera, poteva anche avermi tirato giù un sacco di soldini e aver deciso che facevo una spesa per me. Ok, va bene. Quell'oggetto, insomma, stavo semplicemente esercitando dei diritti che dovrebbe essere quell'oggetto è mio, l'ho pure pagato perché trovo questa appiccicosa, insidiosa presenza dell'azienda che lo ha prodotto, che è paternalista, no? È arrogante, si è imposta su di me, come dire, è un'azienda padrone, non lo so. Quando però io non ce l'ho in leasing soggetto, ce l'ho pagato. È mio, non è, perché è appiccicoso. Vabbè. Ok, sarà il secondo round. L'altro giorno ho detto, vabbè, caro mio, non vedrai più l'internet. Mo ti connetta a una rete che è solo locale. Voglio vedere se te scarichi l'aggiornamento nel momento in cui ho bisogno di fare queste cose. E soltanto che è stato un incubo, no, però, cavolo, lì sì che l'avevano programmato, cioè, per dissuadermi dal fare quella cosa. Nel senso, c'era proprio, connetto a una rete internet, ma questa rete non ce l'ha l'internet, non ce la faccio. Ah, no, no, cioè, era l'hotspot del mio computer, No, no, questa rete riprova, no. No, 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 è una rete senza internet, no, no, non mi ci connetto. Mi ha dato 3 volte questo errore, anche ho detto, boh, ma vuoi vedere, cioè, che non mi permetto, al mio oggetto non mi permettono di connettermi alla mia rete perché qualcuno che ha programmato la use, che gli ha fatto lo studio di usabilità, ha deciso di mozzarmi questa opzione. Oh, cavolo, cioè, io li strozzo, gli mando una lettera di insulti. Voglio i soldi indietro. Vabbè, poi guardo ed era attaccato alla rete locale, quindi mi ha detto no 3 volte, ma alla fine l'ho fatto. Boh, grazie, se c'era una programmatrice dietro che ha pensato di dare comunque questa possibilità agli utenti, grazie, va bene. Ok, quindi espongo un web server, espongo un servizio web da locale. Poi vabbè, avevo messo l'hotspot, quindi non avevo l'indirizzo tipico che ho. Quindi apro il browser, inizio a fare 10.170.blablabla, numero 2 punti, numero 000 porta, no, numero della porta, non mi si attacca. Dico, ui, perché vedi che il mondo dell'hacking è anche il mondo della responsabilità, nel senso tutto quello che ho fatto può funzionare o essere totalmente rotto, purché in base al se sto sapendo quello che sto facendo oppure no. Ok, ma io so che cosa sto facendo. E quindi ho guardato il mio indirizzo IP, ho digitato il mio 192.168.0.4, 2 punti porta 8000, tac, e ho trovato i file che stavo esponendo io. E quindi dopo alcuni tentativi di scoraggiarmi arrivo e vinco. Bella, per il momento. E perché poi ho iniziato a speculare, ok? E le mie speculazioni sul design ve le faccio dopo un pezzo di musica.
Dans le jardin d'Éden, la vie est un grand jeu. Pas de place pour la haine, ni les débats houleux. Tout ce qu'on y entend sont les messages d'espoir. C'est l'éternel printemps, la fête obligatoire. Le bonheur devenu emblème, dégouline encore et encore. Des bouches gonflées comme les œdèmes d'un paradis technicolore. Du flic au fossoyeur, tout le monde. On vit dans le meilleur des mondes aujourd'hui. Libéré de la peur, non violent comme Gandhi. Triomphe du bonheur au pays. Au pays de Candy. Dans cette jungle, les tigres ont des pattes de velours. Jamais ils ne dénigrent personne dans leur discours. Jamais plus ils ne veulent surveiller et punir. On s'en charge tout seul et avec le sourire. Quand le bonheur retourne sa veste, nous laissant lambeaux lessivés, qu'on pleurait tout ce qu'il nous reste. On se force à positiver contre le mal de cœur. Surtout reste bien assis. Demande à ton dealer une dose d'ataraxie. N'écoute pas la douleur, redresse-toi et souris. Enfile tes écouteurs radio. Happy Crassy. Péage, c'est la règle du jeu. Chacun poursuit la quête du plaisir solitaire et docilement répète le mantra des experts. Le bonheur est une niche fiscale ouverte aux riches, aux bien portants. Pour pouvoir décrocher le Graal, faut faire partie des dominants. Achète le bonheur, peu importe son prix. Sois fier d'être un winner, relève les défis. Ne laisse pas ton aigreur troubler leur euphorie. Sinon, à coup de taser, ils t'indiqueront la sortie du flic au fossoyeur. Tout le monde le dit. On vit dans le meilleur.
Con Epicrassi. Aia, perché mi sono tanto arrabbiata? Anche se, cioè, non so se era ben chiaro quel che raccontavo, però insomma, ho semplicemente cercato di usare il mio ebook reader Kobo attaccato a una rete locale senza internet, quindi solo una rete locale, con un mio web server per mettermi i file, quindi un uso, diciamo, legale di un oggetto in casa mia su risorse mie. E invece no, qualcuno l'aveva programmato per darmi fastidio, per fare in modo che se non avessi le mie conoscenze advanced di smanettamento ne rimanessi frustrata, ostacolata e fondamentalmente gettassi la spugna, per fare in modo che invece continuassi a utilizzarlo per i loro scopi. E, ma qua io aggiungo la riflessione che quando noi è copiata, una riflessione di un'altra persona, mi citerà giudizio probabilmente, però quando noi ci pensiamo davanti a un oggetto, un sito internet, ma proprio anche a volte un oggetto, crediamo di essere soli noi tra lui e noi, e invece no. Siamo una trentina di persone, cioè siamo io, l'oggetto e almeno il team, quindi probabilmente designer, programmatrici, programmatori, SEO, quindi persona che l'ha venduto, committente, e insomma una grossa serie di ruoli che hanno deciso come doveva essere, come noi dovevamo utilizzare quella cosa, e non è esattamente neutro quel che possiamo fare e non fare, e non è neanche esattamente simmetrico. Cioè, appunto, se io devo avere quella montagna di conoscenze, di sapere cos'è una rete locale, un web server, eccetera, per riuscire a mettere i file dentro il mio dispositivo senza accedere alla rete internet, questa lotta è impari, perché abbiamo un team fondamentalmente di 30 persone che sta lottando contro di me, che voglio usare il mio dispositivo. Oh baby, questo è il design. No, cioè mi fa arrabbiare tantissimo perché davvero l'oggetto l'ho comprato e in più è programmato contro di me. In più, l'altra cosa che mi fa arrabbiare è che non ho esattamente il termine per dire questa cosa che mi è successa. Cioè, io quando vi parlo di obsolescenza programmata vi dico un processo furfaldino, per lo più noto da parte della Apple, di introdurre... È stata condannata più volte, quindi lo posso dire tranquillamente, di introdurre oggetti elettrici o digitali che si romperanno con un timer in modo che tu sia obbligato a comprarne un altro, ok? Il lock-in è più o meno una cosa simile software, ovvero ti ho messo ho determinato dei file non standard o dei funzionamenti non standard in modo che tu non riuscirai mai più a esportarli e non riuscirai più a usare un altro software per fare la stessa mansione, oppure ho progettato un'interfaccia grafica talmente articolata e basata su delle memorie procedurali per cui tu avendo già fatto quello sforzo non ne imparerai un'altra, ok? E quindi ti tengo bloccato lì. Boh, poi che mi dico, non lo so, questo sarà l'effetto delle interfacce porte non standard, no? Che io penso, oh, mi faccio prestare il cavetto dalla mia amica, no! Quelli hanno deciso che io dovevo pagare di più per avere qualunque espansione nel mio dispositivo e usano porte non standard. Esempio, ah sì, di nuovo la Apple. Ah, poi oppure è tracciamento non consensuale, no? Questa è un'altra cosa di cui parliamo, no? Nei siti internet, ma anche appunto cookie, script vari che ti tracciano senza saperlo e spesso da parte proprio del tuo venditore, no? Del servizio come Facebook o Google. Cavolo, no, a me questa cosa questo modo dell'utilizzo vietato in alcune sue funzioni, non vietato, ma scoraggiato, non dicendoti esattamente cosa succede, a me fa ricordare il gaslighting, la manipolazione della realtà basata su una posizione di potere verso una posizione svantaggiata. Vi consiglio di andare a leggere la pagina di Wikipedia, una roba accademica studiata di psicologia e comportamento e vabbè, orrore ribrezzo. Ma parliamo del design. Il design, beh, quando troviamo il nome per dire la cosa giusta di questa azione aziendale ve lo annuncio. Il design è scusate, no? Ok, il design è la progettazione, no? Non ce l'abbiamo solo nel digitale. Una roba da citazioni da scuola, no? Sono la caffettiera del masochista di Donald Norman. Leggetevela, trovate anche la spiegazione al vandalismo per sbagliato design, eccetera. Secondo me è molto mirata e geniale. Viene ritenuto un testo fondamentale per l'interazione umano-macchina. Cavolo, Wikipedia riporta ancora un uomo-macchina. Vabbè. E l'altro è Ted Nelson, che invece ha scritto Web Usability. E è anche una persona particolare riguardo anche al combattere le autorità. Però, insomma, questo design volevo fare due citazioni da scuola. Il design è comunque qualcosa legato alla progettazione, no? E quindi hanno fatto delle scelte perché noi abbiamo in mano questo oggetto. Un articolo che vi volevo, moderno però, che vi volevo far leggere è quello di Dina Zucco, che ci parla un po' degli anni 89 e della grande battaglia tra Game Boy e Game Gear. A me, io c'ero, insomma, e me la son vissuta. Ed è bello vedere come, leggetevelo questo articolo, è bello vedere come perché ha vinto il Game Boy nelle vendite, eccetera. Io me la sono vissuta, nel senso che ho passato settimane a pensare se volevamo in famiglia, non più fratelli e sorelle, se comprare un Game Boy o un Game Gear. Solo che il Game Gear costavano più o meno uguali, uno era colori, l'altro era bianco e nero. C'erano vari giochi da uno e dall'altra parte, Noi alla fine abbiamo optato per il Game Boy, costava un filo di meno, era un filo più piccolo e le pile duravano tantissimo. E in fondo i colori non ci interessavano così tanto, uscivamo dall'esperienza in bianco e nero della televisione, di quasi tutto quello che c'era, e potevamo continuare a farne meno. E a quanto pare è stata una scelta vincente. Tutto il mondo poi ha fatto questa scelta e Dina ci riporta le lotte che ha dovuto fare Yukoi, che è il designer che ha portato avanti l'idea del bianco e nero, perché diceva: una volta che inizi a giocare, il fatto che il bianco e nero, che i colori non sono importanti. Certo, anche quella palma disegnata con 4, con 7 pixel non è una palma. Che importanza c'ha che sia a colori o no? È importante che abbia una buona musichetta, che sia veloce, che le pile ti diano un'esperienza che duri abbastanza da sentirti soddisfatta o soddisfatto. E questo effettivamente è il fondamento della user experience, è capire che cosa è coinvolgente o no e quali sono i caratteri davvero importanti per l'utente oppure no. Boom, ha fatto il boom il tipo. E quando gli altri, quando potete immaginare che colpo gli è venuto quando è uscito il Game Gear e gli fanno: c'è un concorrente, è uguale, molto simile al nostro. E lui la prima cosa che ha chiesto è: ma è a colori? Sì, siamo a posto, non vi preoccupate, non ce la può fare. È stato così. E ora un altro pezzo musicale, vi racconto altre cose sul design. Cos'è il design?
Sur l'autoroute. J'écris avec ma faille, avec mon sang, avec mes entrailles et la plaie de mon âme. J'écris pour dessiner la rage. J'écris depuis mes larmes de crocodile et mes sourires à faire trembler une armée entière. J'écris comme un exil à faire, à défaire, à refaire. J'écris pour mes amis.
anche.
Abbiamo ascoltato musica libera in Creative Commons e J. Chris. Era qualcosa in francese. J. Chris. Scusate. Lei è Muriel Holtz. Brava. E abbiamo. Stavamo intavolando il discorso su che cos'è il design e io ho deciso di leggervi, di tradurre, di leggervi un articolo di una design americana che, io lo trovo bello. Ok, ce l'ho proprio qui. Abbiamo il design, non è un qualunque cosa, ma tocca semplicemente tutto, ma è toccare semplicemente tutto. Lei è Amélie. Nell'ultima settimana di ottobre 2019 ci sono state discussioni su design in Twitter, sull'etica del design e sul fatto che le persone debbano o meno lavorare per la X azienda malvagia del giorno. Mi ha fatto capire che molte designer che parlano di etica lo fanno da un luogo di sentimenti agitati o di ricerca che non capisce le radici della supremazia bianca o molti degli altri mali della società che dobbiamo intrinsecamente affrontare in virtù dell'eredità e delle memorie a breve termine. Solo un avvertimento. Di seguito troverete una lista. Questi non sono libri di design. Troppi di noi rimangono bloccati in questa tana del coniglio dove crediamo che il design sia tutto. Ma il design non è tutto, semplicemente tocca tutto. La vita è complessa e confusa. C'è molto poco in questo mondo che può essere tutto o toccare tutto ciò che lo circonda senza conseguenze. Di cosa trattano? I seguenti libri enfatizzano, analizzano e criticano la storia, la legge, la razza, la cultura. Anche il femminismo, i diritti civili, la psicologia, la supremazia bianca, la sociologia e altro ancora. Perché credo fermamente che abbiamo bisogno di una comprensione di base per impegnarci efficacemente nel dialogo sull'etica del design. A molti di noi mancano le basi perché molte scuole di design, almeno negli Stati Uniti, ci insegnano che il design è separato da tutto il resto. Questi libri forniranno una chiara comprensione di come siamo arrivati qui e dove stiamo andando. Perché lo sto facendo? Tutti i designer dovrebbero avere la capacità di impegnarsi in conversazioni difficili, consumature e domande impegnative. Spesso, condividendo questi libri, applicherete ciò che imparate per pensare criticamente a ciò che sta accadendo intorno a voi e al vostro impatto, capendo anche come coltivare l'empatia. Puoi avere spazio per questo e altro, nonostante quello che ti dice la società. E la società potrebbe anche dirti, ehi, sei un designer, concentrati solo sul design. Capire e cambiare il nostro impatto non viene dal tuffarsi direttamente nel bruciare tutto, anarchia. Anch'io vorrei bruciare tutto, ma questo non solo fa male alle persone in alto, ma anche a quelle in basso. Quindi, come cominciare a mettere in azione i sentimenti che abbiamo verso il cambiamento positivo che vogliamo vivere e vedere? Cominciando guardando le persone che hanno fatto il lavoro prima di noi, collaborando e ascoltando le comunità che vogliamo intenzionalmente aiutare. Continuerò ad aggiungere la lista man mano che mi verranno in mente altri libri da aggiungere. E se avete trovato questa lista utile, per favore mandate una tazza di tè come ringraziamento. L'elenco. Questa lista non è assolutamente esaustiva o definitiva. Prendete quello che vi serve possibile e lasciate il resto. Tutti i libri di questa lista si collegano direttamente all'editore e ai venditori di libri indipendenti, a WordCat piuttosto che ad Amazon. O cercateli in biblioteca. Oppure assicuratevi di usare la Library Extension che può controllare i libri della tua biblioteca locale. ricordati di supportare le biblioteche. E ci consiglia di leggere, questa designer ci consiglia di leggere per imparare a fare un buon design, consensuale magari, rispettoso degli utenti. Abbiamo Critica culturale femminista nera di Jacqueline Bob. Abbiamo Black and Blur di Fred Moten. Abbiamo Alcuni di noi sono persone coraggiose di Gloria Hull, Patricia Bell Scott e Barbara Smith. Purtroppo molti di questi saggi ve li sto dicendo col titolo tradotto, però non sono tradotti in italiano. Poi abbiamo Discorso caraibico, saggi selezionati di Edouard Glissant. Abbiamo La decolonizzazione non è una metafora di Eve Tuck e Wayne Young. Abbiamo Decolonizing Design Innovation di Elisabeth Tunstall. Questo è incluso anche nel capitolo del libro Design Anthropology, Theory and Practice. Poi abbiamo Discorso sul colonialismo di Aimé Césaire. Abbiamo Strategia emergente di Adrienne Marie Brown. Abbiamo In the Wake on Blackness and Being di Christina Sharp. Abbiamo Poetica della relazione di Edouard Glissant. Abbiamo La politica del design di Ruben Pater. Abbiamo Potere, privilegio e legge di Leslie Bender e Dan Braveman. Abbiamo La razza dopo la tecnologia di Rua Benjamin. Abbiamo Sylvia Winter on Being Human as Praxis a cura di Catherine McCrick. Abbiamo The Womanist Reader di Layli Phillips. Abbiamo Donne, razza e classe di Angela Davis. E come un designer ha potuto vivere finora e progettare cose senza aver letto quei libri? Come ha potuto progettare per una società ingiusta senza avere almeno letto qualcosa che gli dia delle indicazioni su quanto stai marginalizzando delle persone, se non si pone queste domande? Ma per fortuna c'è sempre spazio al cambiamento e è possibile leggere alcuni di questi libri, è possibile cambiare la propria prospettiva e quindi anche passare da delle posizioni di privilegiate, con, come si dice da queste parti, delle fette di prosciutto sugli occhi, a capire che danni infligge agli altri e che non tutto il mondo gira in base al tuo punto di vista. E quindi con questi consigli di lettura proprio per i design di oggi e di domani, con cui ci troveremo poi nelle nostre mani gli oggetti che hanno progettato e che ci parlano di storie patriarcali spesso e violente, e altre volte invece no, speriamo di no, nel futuro sempre di più. Io vi lascio tra l'altro con una call for paper del Transac Feminist Meeting, che sarà ad agosto quest'anno e che fa appello, è aperta la call, dovete cercare online THF, la call a tutte quelle che costruiscono infrastrutture femministe e di sorellanza e che fanno design anche, e l'evento poi sarà ad agosto a Calafou in Catalogna, con partecipanti da tutto il mondo. La convergenza Transac Femminista invita tutte le persone che costruiscono infrastrutture femministe per un incontro auto-organizzato faccia a faccia, corpo a corpo, dall'1 all'8 agosto 2022 in Catalogna. Siamo una rete informale di Transac Femministe situate in varie parti del mondo che stanno convocando questa chiamata. Cos'è? Per infrastruttura femminista intendiamo l'insieme delle risorse che sostengono e rafforzano lo sviluppo e l'avanzamento delle lotte femministe e transfemministe. Per risorse intendiamo tecniche, tecnologie, processi analogici, digitali e sociali. Infrastruttura femminista è uno dei possibili risultati delle attività e delle interazioni femministe ed è vecchia quanto i movimenti e i collettivi femministi. L'infrastruttura femminista permette la sistematizzazione, il mantenimento e la circolazione di buone idee, pratiche e cure. Le reti di sorellanza sono un esempio di infrastruttura femminista e rappresentano una delle nostre prime tecnologie femministe, forse la più antica e diffusa. Altri esempi di infrastrutture femministe includono la costruzione di spazi sicuri, rifugi per donne e persone trans sopravvissute, linee di assistenza, reti di supporto e solidarietà per persone migranti e rifugiate, ACLAB, FabLab, BioLab femministi, radio, server femministi, intelligenze artificiali, bot, protocolli internet femministi, processi di giustizia riparativa, fantascienza femminista e futurotopie, biblioteche femministe, fanzine, strumenti di documentazione e memoria, enciclopedie, Earth Stories, risorse di autodifesa, sicurezza digitale e fisica con una prospettiva femminista, coltivazioni permaculturali, giardini di piante abortive, incantesimi, rituali e tecniche di vita in senso lato. Stiamo anche includendo nell'infrastruttura femminista tutta l'infrastruttura mobile, effimera e transitoria che sta negli incontri, nei laboratori e nelle feste che alimentano la fiducia, l'affetto e il benessere delle compagne femministe. E quindi se siete arrivate qui in fondo, vi ho condiviso la chiamata, venite a uno degli eventi o il 28 aprile o il 23 aprile, il convegno Immortali, e il 28 aprile RTFM, Read the Feminist Manual, questa Dawn per Firefox, e se venite a uno dei due incontri ne parleremo anche un po' meglio rispetto a questa chiamata internazionale. Grazie di essere arrivate qui in fondo e ho magnifiche esperienze e letture e pensieri e speculazioni ovunque voi siate e ci vediamo tra una settimana. Ciao!
Polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, a thousand channels wide.